approfittando di un convegno sull'acqua pubblica organizzato in Consiglio regionale, nell'auditorium del Consiglio regionale per venerdì 17, approfittando appunto della presenza qui in studio di Serena Spinelli che ha presentato questo evento, non ci siamo lasciati sfuggire neppure l'occasione per parlare di politiche regionali. E allora è stato raggiunto un accordo fra virgolette?
Sì. Siamo in fase di discussione. In realtà noi sabato 18 all'SMS di Rifredi abbiamo convocato tutti coloro che hanno aderito all'appello sotto il nome di 2020 a sinistra, che è il contenitore sotto cui si stanno discutendo, misurando, incontrando i partiti facenti riferimento alla sinistra, tutti coloro che si sentono a sinistra magari non avendo una casa ma che hanno svolto un ruolo a livello territoriale, e lì discuteremo come andare avanti. Chiaramente la situazione è che si è determinata, che ci ha visto fuori dalla possibilità di concordare, di decidere insieme agli altri attori della coalizione la candidatura, ha fatto sì poi che noi non abbiamo firmato la cornice programmatica sotto cui la coalizione si presenterà alle elezioni. Ci sono ancora alcuni elementi programmatici che non ci convincono e sui quali abbiamo bisogno invece di dire la nostra. Quindi sabato 18 chiederemo a tutti coloro che si sono messi in cammino con noi per costruire una lista di sinistra, civica ed ecologista aperta al contributo di Comunità Civica Toscana, dei Verdi e così via, chiederemo se andare avanti nella costruzione di questa lista ampia, una lista che si presenterà con un proprio programma, in coalizione chiaramente con il centro-sinistra, ma in un rapporto diretto con il candidato presidente, a cui sabato discuteremo anche di un quadro programmatico che noi vorremmo fosse centrale nella discussione per le regionali, e su questo quadro programmatico chiederemo mandato all'Assemblea di poter continuare ed approfondire il rapporto con il candidato presidente.
Il candidato presidente di cui lei non ha mai fatto il nome.
No, ma non ho nessun problema, è Eugenio Giani. Con Eugenio peraltro io ho un rapporto, mi permetto di dire, spero di non offenderlo, è positivo, nel senso di grande cordialità. Io non ho mai discusso la persona Eugenio Giani, ho discusso il metodo con cui diciamo le carte in tavola sono cambiate. Nessuno di noi ha mai pensato che una forza di maggioranza come il Partito Democratico non avesse il diritto di esprimere una sua candidatura. C'era stato detto negli incontri fatti l'anno scorso all'inizio dell'estate che avremmo condiviso un metodo per arrivarci a quella candidatura, e quel metodo non è mai scattato, non è mai partito. E questo io contesto assolutamente, ma Eugenio questo lo sa, è persona capace, intelligente, soprattutto di mestiere, quindi sa bene quali sono le dinamiche, che non sono, per quanto mi riguarda, mai dinamiche personali.
Lo sa talmente bene che il 25 giugno prese spunto dal fatto che erano 4 anni in pratica che ricopriva quel ruolo, convocò al Teatro Puccini una serata con tanti amici e da lì dette la stura. Ma forse perché all'interno del Partito Democratico nessuno fino a quel momento aveva né la percezione né tantomeno la voglia di prendere in mano la situazione, possiamo dire questo?
Non discuto le dinamiche interne del Partito Democratico, quel partito è stato casa mia per molti anni, ho contribuito fortemente a costruirlo fino a che ci sono stata dentro, chiaramente nel mio piccolo da militante, non da gruppo dirigente alto, ma insomma il mio contributo in termini di volontariato l'ho dato volentieri e molto, quindi non discuto le dinamiche interne al Partito Democratico. Mi fa ben pensare l'intervista del suo segretario di qualche giorno fa, perché ritengo, sono 2 anni da quando sono uscita dal Partito Democratico, che lavoro insieme ad altri perché la sinistra riabbia un suo contenitore di idee, non di gruppi dirigenti, cioè abbia una casa comune in cui alcuni temi fondamentali vengano rimessi al centro. Guardi, li riassumo con una parola: al centro i diritti delle persone, che significa diritto alla salute, diritto a un lavoro che non è un lavoro che ti uccide ma che ti consente di impostare la tua vita, diritto all'istruzione, alla formazione, diritto all'accesso ai beni comuni, diritto a un modello di sviluppo che non sia un modello di sviluppo che ammazza, per esempio. sono 2 anni e lavoro per questo. Io mi auguro che quanto detto dal segretario Zingaretti sia la modalità per davvero costruirla e che quindi si parte davvero con una costituente. Le dinamiche che hanno portato alla candidatura di Eugenio Giani non le ho discusse, non le ho mai contraddette, perché sono dinamiche all'interno di un partito e io le rispetto profondamente. C'era stato detto che avremmo fatto in maniera diversa.
Le scissioni degli ultimi mesi possono favorire quel processo di cui andava auspicando pochi secondi fa lei?
Ma guardi, io la dico in questo modo: io non sono uscita dal Partito Democratico perché non avevo particolare simpatia per Matteo Renzi dal punto di vista politico, anche qui il personale, io non conosco Matteo Renzi approfonditamente per avere un'opinione personale. Io credo che in quel momento le politiche fatte dal Partito Democratico non mi appartenessero più. La prima mia cesura interna, anche se non avevo ruoli, era fare il dottor Altmaier, è stata sulla legge, sul Job Act. Per me è stata la prima vera cesura sui diritti del lavoro così tanto calpestati. Poi c'è stata la buona scuola, il referendum costituzionale, cioè una serie di condizioni politiche che per quanto mi riguardava non mi facevano più sentire a casa. Quindi io non so se le scissioni favoriscono. Io credo che favorisca la capacità e la voglia di rimettersi in discussione tutti quanti, lo dico anche a noi stessi che abbiamo provato ad uscire e con troppa timidezza abbiamo provato a costruire, infatti abbiamo costruito ben poco. Credo che serva avere il coraggio, l'ambizione, la voglia di mettersi in discussione, di mettersi a discutere quelli che sono i grandi temi del nostro tempo e provare a capire come la sinistra, perché io spero che questa parola ne abbia ancora un valore, per me lo ha, li vuole declinare oggi dal 2020 in poi. Significa contaminarsi con tutto ciò che scende in piazza e chiede rappresentanza, con i grandi movimenti ecologisti che ci chiedono un nuovo modello di sviluppo e così via. Se avremo questa voglia e questa ambizione, allora ricostruiremo un qualcosa di concreto e forte per la sinistra. Le scissioni da sole non bastano, perché se poi le idee che rimangono dentro non variano, non cambiano, non vengono contaminate, come dire, c'è solamente qualcuno che va a abitare da un'altra parte.
La mancanza di grandi risultati imputabile soltanto alla timidezza, lei ha parlato di timidezza nell'ultimo, oppure veramente, come si dice in giro per l'Europa, il modello sinistra è avviato sul viale del tramonto?
Ma sicuramente c'è un'ondata internazionale che rende difficili alcuni argomenti, diciamo così. Tuttavia anche su questo io vorrei che avessimo meno timidezza. Noi abbiamo coltivato un terreno su cui la destra e i populismi hanno lavorato in maniera efficace. Gli abbiamo un po' dato, come posso dire, abbiamo un po' concimato il terreno, nel senso che per prima la sinistra ha accettato un modello di sviluppo nel quale in qualche modo a scapito dei diritti delle persone si è fatto profitto. È la sinistra che ha accettato, ad esempio, per quanto riguarda il mio mondo, che è quello a cui che conosco di più, è l'accesso alla salute, ha progressivamente definanziato i sistemi sanitari e ha fatto sì che l'accesso ai sistemi sia sempre più un accesso per chi se lo può permettere. Ha fatto sì che la scuola, anche in Italia più che in altri paesi, fosse non adeguatamente finanziata, non fosse adeguatamente riconosciuta come un'infrastruttura e così via, l'università, la ricerca, cioè anche la sinistra ha derogato fortemente al proprio ruolo e quindi è chiaro che viene riconosciuto come parte importante della qualità non bella della vita delle persone e quindi in qualche modo le persone scelgono altro. Nell'epoca in cui i grandi partiti di massa, le grandi ideologie sono venute meno, cambiare e provare a votare qualcos'altro che magari in quel momento interpreta anche la tua rabbia sociale è facile, è possibile, ma noi anche su questo dobbiamo fare una riflessione forte e coraggiosa. Non è facile mai mettersi in discussione, ma a me sembra che non ci sia più il tempo per rimandare questa riflessione.
Non ci sia più tempo per rimandare questa riflessione, lei l'ha detto oggi. Quelli che sono venuti prima di lei l'hanno detto 10 anni fa, poi l'hanno detto 20 anni fa, l'hanno detto 30 anni fa. È un qualcosa che si ripete ciclicamente. Ora, per esempio, c'è il movimento delle sardine, tutti sono a rincorrere questi pesciolotti, ma fondamentalmente, secondo lei, da dove vengono e dove potrebbero andare?
Ma guardi, innanzitutto io rimango molto colpita dal fatto che le persone abbiano voglia di scendere in piazza, perché questo non è più scontato, non sempre ci si riesce, anzi spesso facciamo iniziative politiche anche di presuntuosamente di livello, diciamo così, e poi siamo sempre i soliti a parlarci. Quindi il fatto che le persone scendano in piazza significa che c'è una grande richiesta di rappresentanza, c'è una grande protesta. Io chiedo ai partiti tutti, grandi e piccini, di evitare di mettere il cappello su queste cose, di provare ad ascoltare, provare a declinare eventualmente alcune richieste. Questa richiesta di un mondo che abbia al centro l'antifascismo, l'antirazzismo, la capacità di dialogo e non l'insulto costante. A me è capitato nella manifestazione a Firenze di sentire una ragazza, una studentessa, quindi come dire la futura classe dirigente di questo paese, dire: noi non abbiamo la possibilità di avere una vita adeguata, cioè siamo all'università e abbiamo difficoltà a pagarsi gli affitti, a pagarsi i mezzi di trasporto. Ora, se mi ripenso, studentessa molto fortunata, perché ho studiato a Firenze e quindi i costi erano più bassi, cioè in fondo in quegli anni lì io mi vedevo proiettata nel futuro, non vivevo la difficoltà del presente al netto di fare gli esami, che sono sempre un momento di passaggio. Ma ecco, questo mondo qui, prima di metterci il cappello, possiamo avere l'umiltà di ascoltarlo e cercare di capire, non di farsi dare le risposte. Anche questa cosa, gli stiamo chiedendo le risposte che la politica da decenni non riesce a dare. Proviamo ad ascoltare quali sono i bisogni e proviamo insieme anche a loro, a chi ci vuole stare, a declinarli.
La classe dirigente attuale, però, oltre ad ascoltare, sarà in grado di capire, di intercettare qual è il problema che emerge o i problemi che emergono da queste situazioni? Perché ascoltare sicuramente siamo buoni quasi tutti, poi dare il là dopo l'ascolto a quello che viene chiesto oppure viene presentato.
Sono assolutamente d'accordo con lei, la classe dirigente è un po' tutta, un po' questo vizio, si ascolta e poi le risposte ce le costruiamo un po' chiusi ognuno nelle nostre stanze, guardando molto a noi stessi, a quello che come dire, in qualche modo può essere più utile, diciamo così. Ecco, io un invito lo faccio a me stessa, lo faccio quindi umilmente a tutti coloro che si riconoscono gruppo dirigente nel piccolo e nel grande. Ascoltare significa necessariamente elaborare risposte. Per elaborare risposte ci vogliono molti contributi. I contributi vanno ascoltati tutti, anche quelli che ti danno ragione, quelli che ti danno torto. Provare a avere una sintesi alta rispetto ai problemi e poi cominciare a dire che ci si salva non solamente con i posizionamenti, ma provando a raccontare alla gente quale idea del mondo abbiamo e cercare di capire se quell'idea del mondo convince qualcuno. Perché altrimenti io penso che siamo tutti destinati ad un grande oblio per il quale non sono dispiaciuta per me stessa quanto più che altro per le future generazioni, guardi, non solamente per destra e sinistra, poi sulla destra vorrei dire una cosa se mi è consentito, penso che questo mondo abbia bisogno di fermarsi dal punto di vista della digestione delle materie prime, dell'aria, perché altrimenti probabilmente non avrà un futuro e ce lo stanno dicendo gli esperti. Rispetto alla destra, che cosa mi preoccupa? Uno modello culturale, che è un modello culturale per il quale si cambia l'idea che si ha della famiglia, si cambia l'idea che si hanno dei rapporti fra le persone, si va a cercare il nemico in chi è più facilmente colpibile e quindi si incita l'odio uno verso l'altro. Cioè, è il modello culturale che la destra sta imponendo che a me preoccupa. Gli atti amministrativi sono sempre la conseguenza, ma la cosa che è più complicata è il modello culturale, perché in quel momento lì significa che è cambiato anche l'approccio amministrativo, la dico così. Se la salute la si concede a tutti in maniera universalistica, ed è quello che la sinistra deve rivendicare, la destra ti dice che insomma chi ha di più, chi può pagarsela se lo paga, e insomma se non tu non hai permesso di soggiorno non è detto che ti debba curare, e ti dice ai cittadini, e gli dice una cosa molto chiara, siccome tu stai pagando ticket, e li abbiamo messi noi ticket anche, siccome tu stai pagando i ticket te li mettano perché hanno da pagare, hanno da curare gli altri, e non gli dicono una cosa reale invece. Una serie di scelte politiche nazionali hanno fatto sì che non ci siano stati adeguati investimenti sul sistema sanitario. Si è investito su altre robe, si fiscalizza ad esempio la sanità di secondo livello, cioè quella integrativa, e quindi quello significa far mancare risorse e così via. Ecco, alla sinistra il coraggio di dire che noi siamo coloro che siamo in grado di rispondere ai diritti di tutti, perché abbiamo in mente che le risorse vanno spese laddove ci sono i diritti delle persone, per garantirli.
Chiuderei questa nostra chiacchierata chiedendole una cosa. Dopo il maggio 2020, dove la possiamo ritrovare?
Io nelle prossime settimane deciderò che cosa fare.
Da grande?
Grande ormai, sono piuttosto grande e chiaramente sto dando un forte contributo a costruire questa lista ampia, civica, di sinistra e ambientalista, insieme a tante altre persone, quindi di questo sono molto contenta. Se ci saranno le condizioni per una mia ricandidatura mi metterò a disposizione nel ruolo in cui questo collettivo mi vorrà dare. E sulla base di questo poi chiaramente i cittadini decideranno se votarmi o meno insieme alla nostra lista, insomma se votare la nostra lista, e questo se saremo stati convincenti, e questo è chiaramente un aspetto. Altrimenti mi ritroverete in quello che è il mio luogo, la mia seconda famiglia, che è l'ospedale pediatrico Meyer, dove io sono dipendente a tempo indeterminato. Mi consenta un unico minuto se ancora posso. Io sono stata eletta nel collegio in cui ha sede questa radio. E ho ricevuto in questi 4 anni e mezzo, ormai quasi 5, un grandissimo affetto. Sono stata eletta quasi da sconosciuta, perché così è andata, non facevo politica attiva, se non nel mio comune che è Fiesole. E desidero ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia, una parte di loro sicuramente li ho anche delusi facendo delle scelte. Ho fatto tutte scelte in cui credevo, se mi si è dato il beneficio del dubbio in questo, e desidero ringraziare tutte le tantissime associazioni che in questi anni ho incontrato, preziosissime, fanno un lavoro straordinario di tutti i tipi, dal sociale al culturale, non voglio fare la lista, dimenticherei qualcuno. E desidero ringraziare anche gli amministratori di questo territorio, tutti, qui siamo a Pontassieve, ma insomma ringrazio Monica in quanto padrona di casa, ma ringrazio tutti gli amministratori di questo territorio, anche quelli che non hanno gradito la mia candidatura perché puntavano su qualcun altro, perché comunque il rapporto in questi anni di conoscenza di questo territorio è stato per me un arricchimento preziosissimo.